In questa terza lezione prenderemo in esame il confronto fra Platone e Rosmini in ambito ideologico. Noi sappiamo che Rosmini usa il termine ideologia in luogo di gnoseologia, proprio per sottolineare gli elementi fondamentali, cioè le idee, che sono la materia essenziale della dottrina della conoscenza. L'ideologia si occupa della natura del sapere umano e per far ciò essa necessita del metodo dell'osservazione interna, cioè della riflessione sugli atti conoscitivi per poterli determinare e definire correttamente. Questi atti di conoscenza sarebbero infiniti ed infinita sarebbe la ricerca, poiché essi sono differenti gli uni dagli altri. Occorre dunque determinare ciò che possiedono in comune. Io so di esistere, dice Rosmini, io so che esistono altri esseri simili a me, io so che esistono dei corpi estesi, larghi, lunghi e profondi. Non cerco ora se questo mio sapere mi inganni o no. Io intanto so tutto questo e cerco di sapere come lo so. Ora io veggo che io non saprei che esiste un solo ente se io non dicessi, se non avessi mai detto a me stesso, che quell'ente esiste. La nozione dell'entità in universale deve essere già presente nell'uomo e precedere tutti i giudizi che formula quando afferma che un ente particolare e reale esiste. Da qui la differenza fondamentale fra il conoscere che cosa sia l'ente in universale e il conoscere l'esistenza di un ente reale e particolare. Per poterne affermare l'esistenza è necessario inizialmente affermarlo a se stessi, ma per conoscere che cosa sia l'ente è necessaria un'intuizione, la quale è presupposta all'affermazione. Così si hanno due classi di cognizione, una per intuizione e una per affermazione. Conoscere l'ente significa conoscerne l'essenza e l'essenza dell'ente si conosce tramite l'intuizione, ma ciò che porta ad affermare l'esistenza di un ente è un sentimento. Quando si afferma l'esistenza di un ente reale, è come se si affermasse una sorta di identità fra l'essenza dell'ente e l'attività manifestata all'interno del proprio sentimento. Ma, dice Rosmini, questa identità non è perfetta, con ciò sia che in una data attività sentita o senziente non si esaurisce l'essenza dell'ente. Quindi innumerevoli sentimenti che ci fanno affermare l'esistenza di altrettanti enti reali, l'uno diverso dall'altro. Riconoscere in ciascuno l'essenza dell'ente è lo stesso che dire che l'essenza di ciascuno di questi enti che affermiamo è identica con l'essenza che conoscevamo prima, oppure sono tutti enti diversi. L'essenza dell'ente è quindi universale. L'essenza dell'ente, in quanto è mezzo del conoscere, è detta da noi essere ideale. Ma si noti bene che la parola ideale non significa l'essenza dell'ente, ma significa la dote che ha questa essenza di farci conoscere le cose reali. Onde, quando noi affermiamo che esiste un ente reale, non affermiamo già l'idealità, non affermiamo che egli sia ideale, ma affermiamo che egli ha l'essenza di ente. L'essenza dell'ente, idea innata dell'ente, è il lume della ragione, è la forma oggettiva che dà l'intelligenza. Infatti, ogni atto di intendere ha sempre per oggetto l'entità. Tutto l'intendere si riduce ad intuire l'essenza degli enti e a pensare l'ente di cui si conosce l'essenza, realizzato in un dato modo, con certi limiti. Ora, quell'essere ideale, intuito dal soggetto, non deve essere confuso con l'essere reale, di cui l'essere ideale è modello, esemplare, archetipo, paradigma o idea. Se gli enti reali sono limitati e contingenti, egli è chiaro che la loro realtà è distinta dall'idea, la quale è immutabile e inalterabile, mentre gli enti reali possono essere e non essere. La cognizione che l'uomo ha dell'essenza degli enti reali è data dall'idea, mentre la cognizione della loro sussistenza è data attraverso il giudizio, ovvero l'affermazione per mezzo del sentimento. Non è possibile cognizione se non dalla riflessione sull'intuizione dell'essere come idea. Infatti l'uomo, avendo la notizia dell'ente, tosto che prova i sentimenti, dice subito che vi sono enti reali, ossia formula un giudizio. Con esso il soggetto produce una cognizione nuova, legata ad un'altra precedente. Se l'uomo ripercorresse a ritroso la serie delle cognizioni acquisite, giungerebbe alla prima, all'affermazione dell'esistenza. Attesa questa proprietà dall'affermazione degli enti reali, noi abbiamo dato a questo giudizio il nome di sintesi primitiva. Così si esprime Rosmini. La ragione viene quindi definita come quella facoltà dello spirito umano che interviene per costituire la suddetta sintesi primitiva. Essa è quindi l'elemento unificante, l'essere e il sentimento su cui agisce poi la riflessione umana. Ma vediamo a questo punto gli elementi fondamentali dell'ideologia a partire proprio da Platone. Quindi, qual è il concetto di idea che ha Platone? Intanto il termine idea, che in varie accezioni viene utilizzato anche nell'ambito della filosofia contemporanea, non è di invenzione platonica. Se osserviamo attentamente il termine idein, da cui deriva idea, significa principalmente nella lingua greca vedere. e viene utilizzato in filosofia, almeno sino a Platone, con il significato principale di forma sensibile o forma visibile delle cose, cioè ciò che è veduto dall'occhio. Un esempio riscontrabile in Democrito, che considera l'idea atomo come la stessa forma geometrica dell'atomo. Per Platone, invece, l'idea non è una forma sensibile, né un concetto della mente umana come oggi comunemente si potrebbe intendere, ma piuttosto un essere in grado di costituire il referente cui il pensiero si rivolge. Più in profondità, dire che l'idea è un essere che assolutamente è, significa poi spostare l'attenzione posta sul concetto di idea da un piano prettamente fisico ad uno metafisico, spostamento che comporta opportune conseguenze. Tale spostamento è stato possibile per Platone in virtù dei guadagni ottenuti tramite la celebre seconda navigazione. L'idea, intesa come visione, infatti, è un'accezione corretta del termine se viene utilizzato nel senso della capacità dell'occhio di vedere le cose fisicamente. L'idea, intesa propriamente come forma, invece, è ciò che è visto non dall'occhio fisico, ma dall'occhio della mente, ed il suo vedere è dunque di una natura ben diversa, è direi un apprendere metafisicamente le forme intellegibili, cioè le essenze pure, e questo è ciò che Platone intende propriamente quando parla di idee. Egli usa l'espressione vista della mente per indicare l'analogia fra il vedere dell'occhio, il vedere sensibile, e quello della mente, cioè un vedere metasensibile. Queste idee hanno delle caratteristiche fondamentali che permettono di capire la valenza metafisica delle stesse e il connubio sussistente fra idea ed essere, cioè fra ideologia e ontologia. Platone parla esplicitamente di 6 caratteri metafisici, dando però maggior risalto all'unità. Consideriamo in dettaglio i seguenti caratteri. Intellegibilità. L'idea, in quanto oggetto specifico dell'intelletto, può essere colta solo dall'intelletto, e questo è il carattere che ne definisce l'intelligibilità. Esso non riguarda la dimensione fisica, in cui i sensi vengono utilizzati per una specifica comprensione degli elementi racchiusi in quella dimensione. Dire che una cosa è intelligibile significa affermare che essa è propriamente oggetto dell'intelligenza. Platone non parla solo di intelligibile, ma anche di luogo intelligibile, riferendosi all'iperuranio. Incorporeità. L'idea appartiene, come si è già detto, ad un piano metafisico, cioè ad una dimensione diversa dal mondo corporeo sensibile. L'incorporeità è strettamente connessa con l'intelligibilità. Quando si legge Platone, ci si accorge che l'incorporeo è da considerarsi appunto una forma intelligibile, ossia un essere determinato e delimitato, che agisce come causa vera e propria, determinante e delimitante, le cose del mondo fisico sottostanti al suddetto carattere. Essere pienamente. Le idee sono l'essere in senso pieno, ossia l'essere che veramente è. Queste espressioni portano ad intendere l'essere in senso pieno come quell'essere che costituisce il nesso strutturale fra intelligibilità e incorporeità. L'essere possiede in sé, infatti, quelle stesse proprietà dei caratteri di cui si presenta come elemento connettivo, ed ha anche la capacità di dare spiegazione al problema del divenire. Immutabilità. Le idee, in quanto appartenenti all'ambito metafisico, sono sottratte al divenire, ossia a qualsiasi forma di mutamento, sia esso costituito dal generarsi o dal corrompersi, dal nascere e dal perire. Questo preciso carattere, espressamente connesso con il successivo, esprime il principio secondo il quale la vera causa che deve spiegare ciò che muta non può subire mutamento alcuno, altrimenti non potrebbe assolutamente esserne causa. Perseità. Le idee sono in sé e per sé, ossia oggettive, assolutamente oggettive. Affermare ciò significa dare il carattere di assolutezza alle idee, sottraendole definitivamente da ogni forma di relativismo, come esplicitamente dimostra Platone proprio affrontando quello protagoreo che vorrebbe porre nel soggetto conoscente, uomo a misura, il criterio stesso della verità. Le idee, in quanto costituite dai suddetti caratteri e in modo particolare da quelli dell'immutabilità e della perseità, dimostrano di avere una realtà completamente sottratta al divenire e sussistente indipendentemente dal soggetto. Proprio in funzione della perseità si ha, diciamo così, conferma della saldezza e della stabilità strutturale che le idee possiedono. E infine, unità. Le idee costituiscono una precisa unità. Ciò significa che ogni idea è una, con funzione unificante rispetto alla molteplicità delle cose che partecipano alle idee stesse. Da quanto detto risulta chiaro come Platone avesse l'interesse di determinare l'universalità delle idee e cercava nella scienza proprio l'universale, tentando di osservare le profonde differenze sussistenti fra le cose sensibili e quelle metasensibili. Arriviamo ora a vedere il concetto di idea in Rosmini. Sappiamo che per Rosmini l'idea rappresenta essenzialmente la condizione fondamentale dell'esistenza e della conoscibilità di ciò che è contingente. L'idea, al contrario della contingenza che ha carattere di precarietà, detiene l'opposto quello di necessità. L'idea, come sostiene Platone, rappresenta dunque quell'elemento paradigmatico all'interno del quale è possibile intravedere l'essenza stessa delle cose contingenti e quindi sensibili. Questa essenza rappresenterebbe quel quanto di oggettivo che le cose sensibili posseggono. Rosmini chiarifica cosa intenda per idea quando all'interno di una lettera a Benedetto Monti, la cui esposizione appare molto illuminante. L'idea per me è lo stesso essere contemplato dalla mente nella sua idealità. Elle dunque di nuovo l'essere. Per me l'essere in quanto luce alla mente umana prende il nome di idea e in quanto opera nel sentimento prende il nome di realtà o se si vuole di cosa in senso stretto. Si vede benissimo come Rosmini connetta l'idea all'essere, affermandone esplicitamente l'identità. Qui serve sottolineare solo come l'aspetto gnoseologico, ovviamente adesso potremmo dire ideologico, sia strettamente connesso con quello ontologico, esattamente come si è avuto modo di vedere in Platone. Analizzando più in profondità il concetto di idea, si osserva di essa una duplicità di definizione. È infatti possibile dare di essa una definizione di carattere nominale o reale. In quest'ultima accezione, l'idea si intende come ciò che è presente alla mente dell'uomo nell'istante in cui pensa, ossia la cosa pensata. Quindi esiste necessariamente un rapporto fra l'ente che l'uomo pensa, l'idea, e l'ente che pensa, cioè l'uomo. Ma l'uomo pensa mediante una precisa facoltà, che è la mente. Quindi il rapporto sarà ben definito fra idea e mente. La cosa pensata dall'uomo mediante la sua propria facoltà, in quanto è un ente, è un'essenza perché possiede tutto ciò che è necessario possedere per poter essere ciò che effettivamente è. Questo ente è pensato e in quanto pensato è intelligibile. L'idea dunque, per dare una definizione, potrà essere detta propriamente l'essenza intelligibile di ogni cosa. Nel rinnovamento della filosofia in Italia, infatti, Rosmini afferma che il termine idea può essere preso in tre differenti accezioni. La prima, per indicare l'intuizione dell'intelletto terminante in un ente possibile. La seconda, per indicare l'ente stesso possibile e intuito dall'intelletto. La terza, per indicare sia l'ente possibile che l'intuizione. Egli scrive che in questo ultimo significato molte volte io la uso. Talora però attribuisco il secondo significato, il primo non mai, dove il contesto basta a farlo intendere senza equivoco. Anche nella teosofia ritroviamo l'affermazione esplicita del connubio idee-essere, come ad esempio quando egli afferma che le idee di tutte le cose, anche sensibili, altro non sono che l'essere in quanto esse esistono in esso d'esistenza assoluta, la quale è per sé intelligibile, mentre si distinguono da esso per l'esistenza relativa a sé o alle menti finite, che è l'esistenza loro propria. Solo è a notare che l'esistenza assoluta riceva il nome di esistenza e in quanto è oggetto quello di idea, separandosi da ogni affermazione del soggetto intelligente e considerandosi solo come termine di intuizione, che è quanto dire considerandosi come essenza intelligibile. Riprendendo quindi il concetto stesso di idea, implicante l'essere, e l'ambito specifico del suo utilizzo all'interno della conoscenza umana, è possibile affermare che tutto lo scibile umano si possa collocare nelle idee, questo perché l'uomo conosce ogni cosa nelle idee. Le idee sono dunque l'oggetto proprio della mente e solo attraverso di esse è possibile all'uomo la conoscenza. Rosmini parla addirittura di 9 caratteristiche principali riscontrabili nelle idee. Il primo, oggettività. Le idee sono oggettive in un duplice modo, a seconda che si consideri l'oggetto in senso ampio o in senso stretto. Oggetto in senso ampio è infatti ogni cosa che è presente all'uomo, soggetto intelligente, cioè alla sua facoltà, la mente. Questo modo di essere presente alla mente nell'uomo è proprio solo dell'idea. Le cose contingenti, che sono reali e finite, non possono essere dette propriamente presenti, ma semmai impropriamente presenti, solo quando vengono oggettivate dalle idee. Oggetto in senso stretto è detto propriamente delle idee, essenze intelligibili, quando vengono considerate indipendentemente da una relazione ad altri oggetti o ad altri soggetti. Il secondo carattere è la possibilità. Le idee, in virtù dell'intelligibilità e dell'oggettività, permettono all'uomo di aver presente una determinata cosa senza che questa sia effettivamente a lui di fronte. Quando l'uomo pensa ad un tavolo, ad esempio, questo gli è presente indipendentemente dal fatto che it et nunc, quindi qui ed ora, quel tavolo gli sia sotto gli occhi. L'aver presente l'idea di una qualsiasi cosa significa però che la cosa pensata sia possibile. L'uomo non può dunque pensare, ad esempio, ad un circolo quadrato. In questo senso si può dire che mentre l'idea è veramente esistente, la cosa di cui l'uomo ha idea è invece possibile. Il terzo carattere è l'universalità. L'idea è oggetto della mente e mezzo attraverso cui è possibile il conoscere. In forza di tutto ciò è universale, ossia ha una applicabilità ad infiniti individui. Ad esempio, poniamo che l'uomo abbia ora l'idea di cavallo. Questa unica idea di cavallo gli permette di riconoscere come cavalli tutti quegli animali che sussistono con quelle determinate caratteristiche implicite nell'idea di cavallo, senza che ci sia un incremento o un decremento di questa stessa idea all'atto dell'applicazione. L'idea non è essa stessa universale, come del resto non è essa stessa possibile. Universale è propriamente l'ente, singolare, fatto conoscere mediante l'idea. Rosmini dice esplicitamente che l'essenza dell'ente che si conosce non è punto universale. La parola universale altro non esprime che il modo col quale io conosco. Unità, che è il quarto carattere. Le idee, che sono essenze, possiedono propriamente l'unità. Per ogni uomo, per tutti gli uomini e per tutte le intelligenze, con una sola unica idea essenza è possibile conoscere e realizzare un numero infinito di enti e di individui. Il quinto carattere, semplicità. Questo carattere esprime due precise qualità delle idee. Nell'idea non può esserci nulla di materiale o di esteso, e l'idea è simile al numero. Come avviene per un numero cui si aggiunga o si sottragga un altro numero, quello di partenza muta, così è per l'idea a cui non si può aggiungere o sottrarre nulla senza dover constatare un cambiamento stesso dell'idea iniziale. Questa è la proprietà di ogni intelligibile. Sesto carattere, la necessità. Questo carattere esprime il fatto che ogni ente possiede una natura che gli è propria e che non può essere diversa da quella che è. La natura dell'uomo, ad esempio, è quella di un soggetto animale che possiede propriamente ragione e volontà. Al settimo carattere si arriva parlando dell'immutabilità. Ogni ente è propriamente quello che è e non può essere diverso da com'è. L'essenza dell'uomo, ad esempio, non può essere diversa da com'è. È in questo senso immutabile. La sua conoscibilità, poi, è determinata dall'idea e anch'essa deve essere immutabile. L'ottavo carattere è l'eternità. Carattere delle idee è, come abbiamo visto, la possibilità. Ora, in forza di ciò si può dedurre l'eternità. Ciò che è possibile deve essere sempre stato possibile, quindi le idee sono eterne. L'ultimo carattere è l'indipendenza. Le idee sono indipendenti dalle cose reali che vengono da esse rappresentate. Esse sono infatti eterne, mentre le cose reali contingenti. Si è visto come Platone parli propriamente di intelligibilità, intendendo con ciò il fatto che l'idea è e deve essere l'oggetto proprio dell'intelletto, cioè oggetto coglibile propriamente dalla mente. Rosmini propone questo carattere dell'idea allorquando tratta la caratteristica dell'universalità, esprimendo con ciò quella precisa modalità con la quale l'uomo, in virtù dell'intelletto, coglie propriamente l'idea. La caratteristica dell'incorporeità è l'affermazione da parte di Platone dell'appartenenza delle idee ad un piano superiore rispetto a quello corporeo. Anche Rosmini, parlando del carattere della semplicità delle idee, esclude sistematicamente dalle proprietà di esse sia la materialità che l'estensione, cioè i due caratteri distintivi di un ente corporeo. L'essere in senso pieno, ossia il carattere esprimente il fatto che per Platone le idee esprimono l'essere che veramente è riscontrabile in ben quattro caratteri analizzati da Platone e che noi ritroviamo qui in Rosmini. Infatti, le idee esprimono l'essere che veramente è riscontrabile questo concetto. Infatti, egli può parlare anche di divinità. Intendo appunto Rosmini. Le idee possiedono caratteri riscontrabili in questa definizione e solo ciò che ha del divino può essere considerato essere in senso pieno. Il carattere di eternità che Rosmini connette a quello di possibilità esprime anch'esso una cifra della divinità. L'indipendenza poi è un carattere esprimente la sussistenza dell'idea separatamente dalle realtà rappresentate dalle idee e il carattere della necessità tipico di ciò che è in sé per sé è contrapposto alla contingenza. La necessità esprime un fatto fondamentale. Conferma che una natura sussiste come tale con quei caratteri che le sono propri. Per quanto concerne l'immutabilità, i due filosofi usano il medesimo termine e sono altresì concordi nel dire che le idee sono sottratte a qualsiasi forma di modificazione. Platone parla di perseità, indicando ciò che Rosmini chiama oggettività. Il filosofo ateniese afferma la piena oggettività delle idee e così Rosmini, in forza di questo carattere, può ben definirle essenze intelligibili e immutabili. Infine Platone considera le idee come un'unità unificante la molteplicità delle cose che di esse partecipano e Rosmini analogamente riafferma la possibilità mediante l'unica idea essenza di conoscere e realizzare un numero infinito di individui. Ma a questo punto dobbiamo considerare l'impostazione fondamentale del problema gnoseologico di Rosmini e vedere in questo contesto quanto di platonico ci sia. L'impostazione rosminiana del problema della conoscenza prevede che si prenda in seria considerazione un qualsiasi atto concreto del conoscere. Da un punto di vista analitico, se si volesse osservare quali debbano essere gli elementi fondamentali perché sia possibile un simile atto, si potrebbe così dire: affinché ci sia un atto concreto di conoscere, sono richiesti 1. Un individuo che conosca, ossia l'uomo, che mediante la sua attività intellettuale e razionale si apre alla conoscenza. 2. Un qualche cosa. Gli scolastici lo chiamavano quid. Che venga conosciuto, ossia che si presenti alla conoscenza dell'uomo. 3. La conoscenza in senso proprio, cioè il modo di essere nella mente dell'uomo nei confronti della cosa considerata, cioè il quid, in quanto è dall'uomo conosciuta. E questa è l'idea. L'impostazione rosminiana del predetto problema gnoseologico, come del resto avviene per tutta quanta la filosofia del roveretano, non si basa, e nemmeno potrebbe, sulla considerazione dell'uomo costituito a compartimenti stagni, indipendenti gli uni dagli altri. La filosofia di Rosmini è comunicazione integrale e continua di tutte le discipline che la costituiscono. Sarebbe impossibile comprendere appieno il pensiero del filosofo senza tener presente, almeno in senso generale, tutti i principi che, come i pilastri e le colonne di una grande cattedrale gotica, ne sorreggono la struttura architettonica. Il problema gnoseologico, sebbene sia di competenza delle scienze ideologiche, non riguarda solo quelle, e cioè un tema che può essere considerato da più punti di vista. Infatti, se è vero che l'oggetto del problema riguardante la gnoseologia, o l'ideologia appunto, è la conoscenza propriamente considerata, le condizioni soggettive, cioè del soggetto uomo nella sua attività puramente conoscitiva, sono oggetto propriamente della psicologia, così come sono oggetto del problema metafisico tutti quegli elementi costituenti la natura delle cose che vanno a fornire la materia stessa della conoscenza. Affermare ciò, però, non vuol dire allo stesso tempo che non si possa condurre un'indagine attenta e puntuale sull'oggetto proprio di ciascuna scienza. Secondo il Rossi, per esempio, si tratterebbe sostanzialmente di affermare una sorta di priorità d'indagine, che seguendo l'interpretazione che lui propone, per Rosmini deve iniziare dal predetto problema della conoscenza per poi proiettarsi verso le altre tematiche. La domanda fondamentale per restare nell'ambito gnoseologico non sarà quindi in che maniera l'idea posseduta dall'uomo rappresenti le cose, ma qual è l'atto primo e costitutivo della conoscenza. Due sono i problemi fondamentali cui bisogna dare soluzione all'interno di un'indagine gnoseologica: l'oggettività della conoscenza e la conoscenza dell'universale. Generalmente gli autori contemporanei a Rosmini sono portati a dare una soluzione del primo problema per poi risolvere il secondo, mentre Rosmini risolve prima il problema circa la conoscenza dell'universale e in funzione di tale guadagno risolve poi quello circa l'oggettività della conoscenza. Egli infatti parla propriamente di oggetto riferendosi all'essere universale ed è questo che può oggettivare i dati sensibili, cioè quelli derivanti dall'esperienza. Senza quell'oggettivazione i dati sensibili rimarrebbero soggettivi. Nell'ambito della metafisica tradizionale si afferma generalmente che l'essere è un concetto trascendentale, intendendo significare che l'essere non è limitato ad un insieme di oggetti, ma è comune a tutti, ossia trascende le determinazioni. L'essere si riferisce quindi a tutte le cose, siano esse esistenti oppure possibili. Il punto di partenza dell'indagine rosminiana è un fatto: l'uomo pensa l'essere in universale. Pensare l'essere in universale vuol dire propriamente pensare la qualità che è comune a tutte le cose, prescindendo dalle qualità specifiche, generiche e proprie che ogni cosa possiede. Questo fatto è per Rosmini innegabile. Infatti, scrive, quando io faccio questo usuale discorso, la ragione è propria dell'uomo, il sentire gli è comune con le bestie, il vegetare con le piante, ma l'essere gli è comune con tutte le cose. Io considero l'essere comune, indipendentemente da tutto il resto. Il filosofo roveretano giunge subito a una conclusione importante. Si è detto che è un fatto sotto gli occhi di tutti che l'uomo pensa l'essere in maniera universale. Ciò non significa altro che affermare che l'uomo ha l'idea dell'essere in universale, perché è impossibile pensare qualsiasi cosa in generale, e a maggior ragione l'essere, senza averne idea. È dunque necessario indagare approfonditamente la natura di questa idea, rammentando pure che la difficoltà a comprendere cosa sia l'idea dell'essere per Rosmini fu avvertita dagli stessi contemporanei. Basti pensare ad Alessandro Manzoni e al conte Alessandro Litta Modignani. La soluzione prospettata da Rosmini non può essere definita una facile risposta al problema, come qualcuno ha sostenuto. Tutt'altro, essa presuppone che l'uomo faccia esperienza nel suo intimo dell'essere di cui ha idea. Rosmini comincia con risolvere un possibile equivoco circa la confusione nell'intendere la suddetta idea di essere come una semplice immagine sensibile. L'idea dell'essere, infatti, è posseduta dall'uomo libero da tutte le altre idee. In tal senso non significa che egli possa formarsene un'immagine sensibile. I requisiti dovrebbero essere i seguenti. Dovrebbe essere determinata ed individualizzata, corporea e percepibile e percepita attraverso i sensi. Dopo aver sciolto questo equivoco ed aver argomentato contro alcuni filosofi moderni, che sulla scorta di quel malinteso sono giunti a negare le idee astratte, proprio perché di esse non sarebbe possibile ottenere alcuna immagine sensibile, Rosmini avverte dell'importanza di ben distinguere l'idea di una cosa dal giudizio sulla sussistenza della cosa stessa. Poniamo l'idea, egli scrive, il concetto di un cavallo. Io posso avere il concetto non solo di un cavallo in genere, ma di un cavallo fornito di tutte quelle particolarità che sono necessarie a quell'ente per l'esistenza. In questo mio concetto penso il pelo nero, i brevi orecchi, i lunghi crini, la piccola testa, eccetera. Ov'io creator fossi, potrei questo mio concetto mettere in essere e fare il cavallo pensato esiste realmente, ove non sarebbe nessuna particolarità più di quelle che io concepite mi avessi, ossia che nella mia idea quasi in esemplare tipo si contenessero. Questo esempio mostrerebbe come il concetto di cavallo posseduto dall'uomo non riceva alcun elemento relativo alla sussistenza di ciò che è pensato, cioè il cavallo. Per loro natura, quindi, le idee sono indipendenti dalla reale sussistenza, cioè l'esistenza degli individui. Ciò significa che la sussistenza degli individui pensati non porta alcun incremento all'idea, cioè al concetto della cosa. Rosmini conclude dicendo che questo particolare giudizio sulla sussistenza convince, per così dire, persuadendo l'uomo della sussistenza di quella cosa che egli giudica realmente. Questa persuasione, che culmina con un assenso, non deve però assolutamente essere confusa con l'intuizione dell'idea. Che cos'è la sussistenza per Rosmini? È semplicemente la reale e attuale esistenza della cosa a cui ci si riferisce. In tal senso si può qui usare il termine sussistenza come sinonimo di esistenza. Lo spirito dell'uomo, dunque, mediante l'operazione del giudizio, distinto da quello dell'intuizione, gli permette di conoscere le cose come sussistenti, ovvero esistenti. L'intuizione, invece, tramite l'idea, permette all'uomo di avere presenti le cose come possibili. L'idea dell'essere, dunque, presenterebbe la semplice possibilità delle cose. L'uomo non può pensare a niente senza l'idea dell'essere. L'idea dell'essere è dunque implicita in ogni cognizione umana. Per poter rendere ragione di tale verità, Rosmini ci offre una puntuale dimostrazione partendo dalla definizione di esistenza intesa come la più comune ed universale qualità delle cose. Egli scrive: «Pigliate qualunque oggetto vi piaccia, cavate da lui con l'astrazione le sue qualità proprie, poi rimuovete ancora le qualità meno comuni e via via le meno comuni ancora. Nella fine di tutta questa operazione, ciò che vi rimarrà per ultima qualità di tutte sarà l'esistenza. E voi per essa potrete ancora pensare qualche cosa, penserete un ente, sebbene sospenderete il pensiero dal suo modo d'esistere. E poi ancora, se dopo aver tolte via da un ente tutte le altre qualità, sì le proprie che le comuni, togliete via ancora la più universale di tutte, l'essere, allora non vi rimane più nulla nella vostra mente. Ogni vostro pensiero è spento. È impossibile che voi più abbiate idea alcuna di quell'ente». Molti studiosi, sebbene sostenitori di diverse e anche contrastanti interpretazioni del pensiero rosminiano, hanno però giustamente rilevato quanto peso abbia nell'economia del pensiero del filosofo Roveretano l'idea dell'essere. Non a caso viene spesso definita la chiave di volta del suo edificio teoretico. L'aspetto stesso dell'innatismo è determinante e fondamentale, nonché al fine delle nostre analisi platoniche è elemento indispensabile per poter vedere gli elementi accomunanti Rosmini e Platone. Rosmini sostiene che tutti i caratteri dell'idea dell'essere dimostrerebbero che essa è inderivabile da qualsiasi sensazione di natura corporea. I caratteri concernenti l'oggettività, la possibilità o idealità, la semplicità, d'unità o identità, l'universalità e la necessità, l'immutabilità e l'eternità e l'indeterminazione appartengono propriamente all'idea di essere, così come in parte abbiamo già visto. Quando l'uomo pensa a un ente in universale o anche in particolare, considera l'ente in se stesso. Ciò significa che l'uomo ha la possibilità di percepire gli enti così come sono in sé, prescindendo da tutto ciò che può essere messo in relazione con loro. Il modo di considerare l'ente in sé esclude le sensazioni di farci percepire così le cose. Il percepire intellettuale è dunque il modo grazie al quale l'uomo può intendere come sono in sé gli enti, e questo carattere del percepire intellettuale è opportunamente detto oggettivo. L'idea è l'essere, cioè l'ente nella sua possibilità che propriamente è detto oggetto della mente. La percezione intellettiva è l'atto mediante il quale la mente ha il potere di apprendere come oggetto un reale. Questo tipo di percezione è quindi l'apprensione di quel qui dall'interno dell'idea. In conclusione, si avrà dunque che la sensazione è soggettiva. La percezione sensitiva è extrasoggettiva, l'idea è propriamente l'oggetto e la percezione intellettiva oggettiva. Ma noi abbiamo detto che l'idea dell'essere è innata. Per dimostrare ciò, Rosmini recupera quanto di buono ritiene ci sia nel sistema platonico, oltre a voler mostrare come la sua dottrina sia in perfetta conformità con quella sostenuta dai padri della Chiesa. Su questo punto si mostra anche la differenza fra la concezione definita tradizionale e quella rosminiana relativa all'origine dell'idea dell'essere. La ricca esposizione dimostrativa del filosofo roveretano comincia con l'enunciazione dei guadagni ottenuti lungo tutto il suo discorso, quasi che ogni sforzo teorico sia finalizzato a questa dimostrazione fondamentale. Si tenga presente, primo, che l'idea dell'essere è totalmente necessaria da essere presente nello spirito dell'uomo al fine di formare tutte le idee. Essa però principalmente deve essere considerata come quell'elemento principe senza il quale non sarebbe nemmeno possibile il pensiero. Secondo, l'idea dell'essere non può, in forza delle sue peculiarità, derivare per mezzo della riflessione e dalle sensazioni, siano esse esterne o interne. Che l'idea dell'essere, e questo è il punto terzo, non può essere considerata come una creazione divina nell'uomo che sia all'atto della percezione umana e nemmeno una sorta di emanazione dallo spirito dell'uomo. L'idea dell'essere innata nell'anima dell'uomo, sì che noi nasciamo con la presenza e con la visione dell'essere possibile, sebbene non ci badiamo che assai tardi. Per spiegare il fatto che l'idea dell'essere effettivamente esiste, secondo Rosmini bisogna operare una scelta ben precisa. Per dimostrare l'innatismo dell'idea dell'essere, l'uomo deve trovare se essa sia connaturata alla sua natura o se sia prodotta in un secondo tempo. Rosmini giustamente nota, se fu prodotta di poi, non può essere prodotta che o da noi stessi o da qualche cosa diversa da noi. Neppur qui c'è mezzo. Se fu prodotta da qualche cagione diversa da noi, questa cagione non può essere che o qualche cosa sensibile, l'azione dei corpi, o qualche cosa di insensibile, un ente intelligente diverso da noi, il Dio. Neppur qui c'è mezzo. Se dunque tutti i casi nei quali l'idea dell'essere si può pensare esserci data posteriormente nella nostra esistenza sono impossibili, rimane che l'idea dell'essere sia innata, cioè improdotta. È dunque un fatto che l'idea dell'essere sia all'interno dello spirito dell'uomo. Il problema è quello di saper spiegare perché, se essa è presente, sia allo stesso tempo difficoltoso accorgersene. Rosmini afferma che quando l'individuo pensante è occupato a ragionare a proposito di qualche cosa, non può contemporaneamente pensare ad un'altra. Nella mente dell'uomo però non sussiste solo quella cosa puntualmente pensata, ma in virtù della memoria, tutte le cose da lui conosciute durante la sua vita e lì presenti sono conservate e pronte ad essere utilizzate quando l'occasione lo richieda. Quanto di fatto avviene può sinteticamente così essere esposto. L'uomo ha nella mente molte idee, riposte da parte, per così dire, che attualmente non vengono prese in considerazione. Quando però si sofferma su un'idea differente, diventa indispensabile un preciso atto dell'attività umana con il quale egli possa spostare l'attenzione rivolta a ciò che inizialmente era oggetto del suo pensiero, a ciò che in quel momento non era pensato, sebbene presente nella sua mente. Rosmini afferma che se ciò vale per tutte le idee, anche l'idea dell'essere si giaccia nei primi istanti di nostra esistenza, nell'anima senza nostra osservazione, a tal che noi possiamo annunziarla. Che anzi, ciò deve necessariamente avvenire, poiché che cosa osserviamo noi di tutte le cose che non sono in noi quando nasciamo? Anche l'idea dell'essere, dunque, resta inosservata fino al tempo in cui la riflessione dell'uomo riceva degli eccitamenti, e questa eccitata e scossa si converta a quell'idea e così la trovi e la contempli e finalmente, sufficientemente distinta, l'annunzi a palesi e ragioni di lei con ogni sicurezza. La dimostrazione prosegue toccando i punti focali dello sviluppo vitale dell'uomo che da bambino sino all'età avanzata rappresentano quella continua evoluzione di pensiero che è condotto su se stesso. Nel preciso momento in cui il bambino lascia spazio all'uomo, inizia a riflettere filosoficamente su se stesso. Proprio in questo modo, egli può dunque concentrarsi su un'idea presente nello spirito umano che inizialmente non era stata presa in considerazione. Rosmini indica due punti fondamentali in questo processo di considerazione. Il primo, l'attenzione che deve essere posta sull'idea per poterla notare. Secondo, il fatto che si avverta una certa necessità, un bisogno e una curiosità. È nella stessa natura dell'uomo il non poter aver presenti istantaneamente tutte le idee che si trovano nella mente. Se così fosse, la stessa ricerca filosofica risulterebbe inutile. La filosofia stessa, intesa come indagine, sarebbe inutile poiché i contenuti tramite quella guadagnati mediante complesse riflessioni e analisi filosofiche sarebbero già istantaneamente presenti. L'uomo però non ha una simile capacità, ma questo è un dato di fatto. Rosmini fornisce le motivazioni per cui, pur possedendo innata l'idea di essere l'uomo, non riesca molto spesso ad osservarla in esso. Perché alla nostra attenzione manca una ragione o stimolo di concentrarsi dentro lo spirito anziché divagar fuori e fissarsi in ciò che in esso avviene quando tutto l'attira all'esterno. E perché anche quando la nostra attenzione, o mossa da curiosità o da qualche altro eccitamento nel giovane adulto, si muove a cercare ciò che è e che avviene dentro lo spirito, anche allora, dico, non le è sì facile di scoprire quest'idea dell'essere puro. Rosmini, nella lunga nota 22, che troviamo per quanto riguarda l'edizione critica al numero 470, avverte il lettore di come Platone, ovviamente mi sto riferendo al nuovo saggio, avverte il lettore di come Platone stesso sottolineò tali difficoltà e, concentrandosi col suo pensiero, dice apertamente a proposito dell'idea di essere che alcuni passi di Platone mi fanno pensare che egli la vedesse, ma la adombrassi come cosa difficile ai più o la presentasse in volta d'immagini e sfuggevolmente. È dunque evidente che l'idea dell'essere, benché usata in tutti i pensieri dell'uomo, poiché implicita nella sua stessa natura, sia altrettanto sfumata, per dir così, cioè sfuggevole all'attenzione di questi. La difficoltà di poterla considerare puramente, ossia scevra da qualsiasi determinazione, ad essa aggiunta e poi, secondariamente, osservare le implicanze esistenti circa la relazione che ha con tutte le altre idee, è manifesta nel cuore di ogni uomo che si dedica alla filosofia. Ora, quest'idea di essere, però, che è innata, forma di tutte le altre idee e luce preziosa presente in tutte le menti umane, si rivelò già manifestamente a più nobili spiriti dell'antichità. Particolarmente poi possiede da tanto tempo queste dottrine la cristiana società e nei libri dei suoi sapienti si contengono. Rosmini si mostra sempre preoccupato di essere conforme alle dottrine esposte dai padri e dai dottori della Chiesa, considerati sempre come fonti attendibili di verità, poiché certamente particolarmente ispirati. In questo frangente è San Bonaventura ad essere citato come autore di riferimento. Egli infatti afferma la differenza sussistente fra il vedere e il considerare un'idea da parte dell'intelletto umano. Quando con l'intelletto l'uomo considera un'idea, rivolge ad essa la propria attenzione in modo da accorgersi di vederla. E riportando le parole del filosofo di Bagnoregio, tratte dal suo Itinerarium Mentis in Deum, Rosmini trova conferma della dottrina dell'idea dell'essere come giusta conclusione del suo intero ragionamento. Potremmo dire del suo itinerario ideologico-ontologico di questa prima fase che troviamo all'interno del nuovo saggio. Rosmini, ammettendo l'essere nella sua pura idealità e nella sua più assoluta indeterminazione, come ciò che ha priorità all'interno della mente dell'uomo, ossia come ciò che è il primo possibile oggetto della mente umana, conclude che è impossibile parlare di un qualsiasi soggetto conoscente se adesso non è presente questo stesso essere ideale e indeterminatissimo, perché senza di questo l'uomo non è nemmeno considerabile soggetto conoscente. Quando ci si chiede che cos'è il formale della conoscenza, sulla scorta di Rosmini è possibile rispondere che è la presenza nel soggetto dell'essere ideale. Quindi l'idea dell'essere è innata perché è presente nel soggetto e solo in virtù di quella l'uomo è definibile soggetto conoscente. A differenza di molti filosofi innatisti, che fermi alla considerazione dei caratteri singolari delle idee non riuscirono a distinguere propriamente quale dovesse essere l'elemento formale da quello materiale, Rosmini giunge a stabilire con la massima precisione sia l'elemento formale della conoscenza che i punti di relazione sussistenti fra gli elementi propri della gnoseologia, della psicologia e della metafisica. La cognizione dell'essere è dunque implicita per natura all'interno dello spirito umano. Allora, tutte le sue diverse determinazioni sono date dal senso. La materia delle cognizioni umane è fornita dalle sensazioni, divenendo propriamente cognizione nel momento in cui ad essa si aggiunge la forma, ossia l'essere. L'essere indeterminato è colto da una facoltà propria, cioè l'intelletto, ma l'applicazione dell'essere alle sensazioni è opera della ragione. Atta quindi ad unire la forma alla materia di ogni cognizione umana. Rosmini afferma che se l'essere è l'oggetto essenziale dell'intelletto e della ragione, dunque questa facoltà, intelletto e ragione, non esistono in noi, se non perché va in noi la vista puramente dell'essere.